Mercoledì 16 aprile torniamo assieme in diretta 8 in punto. Eh sì, una rubrica molto ricca quella del voltiamo pagina di oggi, di questo mercoledì. E allora andiamo a cominciare con i libri a colazione con un ospite in studio, Valerio Romitelli, al quale diamo il buongiorno e il benvenuto.
Buongiorno a voi.
Benvenuto su Radio Città Fujiko, questa è il voltiamo pagina, la nostra rubrica, e alla mattina facciamo colazione al mercoledì leggendo o presentando qualche libro assieme. E questa volta ci sarà un saggio, per così dire, che di solito non è molto presente, ahi noi, nelle nostre selezioni, ma ben venga questo libro ricco di contenuti, con delle iniziative, diciamo così, delle proposte, dei ricordi per fare un passo indietro e spiccare un balzo anche di due, magari in avanti. Intanto a Valerio chiediamo un po' di biografia, tra virgolette. Inizia a scrivere giovanissimo, mi hai detto.
Sì, beh, diciamo, rivendico anche in questo libro la caratteristica doc di aver avuto 20 anni nel fatidico 68, e credo che questo imponga anche una certa responsabilità a chi ha vissuto questo tipo di generazione di spiegare a quelle nuove quanto è cambiato il mondo. Appunto, io ho incominciato abbastanza presto in questa attività di analisi e riflessione lavorando all'università, ma insomma ho sempre visto più importante l'interesse e la passione per questo tipo di questioni prettamente politiche che proprio il lavoro accademico in quanto tale. Quindi
certo, e questo è un libro ovviamente molto legato alla politica, l'amore della politica, pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale. Giusto, appunto, facendo due chiacchiere un po' fuori onda, si diceva: ma come l'amore della politica? Adesso quando si parla di politica vi è tutt'altro, anzi vi è il contrario, cioè il disinnamoramento dalla politica. Come vivi questa situazione?
Sì, già vedere le facce sbigottite di fronte al titolo è un primo risultato perché invece può anche passare completamente neanche percepito la provocazione che c'è nel titolo, no? E invece quando trovo qualcuno che già si meraviglia, dice: come l'amore? Sì, il presupposto è che oggi la politica sia prevalentemente odiata o osteggiata o risulti qualche cosa come il male, al meglio può risultare il male minore con cui si deve fare i conti, ma insomma l'idea che esista una passione, un trasporto, è qualche cosa fuori epoca. E appunto io ne parlo ripensando quello che erano invece gli anni 60 e 70, che facevano parte di questa 30 anni gloriosi, diciamolo pure, di giustizia sociale montante, sicuramente non realizzata, ma giustizia sociale montante, quanto almeno quanto oggi è calante, quanto oggi è in declino.
Il lungo ciclo del materialismo storico, del socialismo, del comunismo e dei partiti di classe è finito, ma non ha fallito. Ha sperimentato una singolare tendenza alla giustizia sociale, quella culminata nel glorioso trentennio 45-75, possibile solo perché in mezzo mondo c'erano regimi capaci di dimostrare, anche a costo di terribili sacrifici, che politiche egualitarie erano universalmente realizzabili. Sulla base di questi presupposti si offre un inedito taglio dei maggiori problemi del nostro tempo, quale l'incipiente crisi del capitalismo e delle democrazie improntate al modello americano, nonché il rapido dilatarsi di popolazioni che i governi abbandonano a un destino di sfruttamento e sofferenza sociale. Questo è un sunto, anche se diciamo lo sviluppo è decisamente ma molto più esteso, che vi è nella quarta di copertina. Valerio Romitelli, l'amore della politica, ricordiamo anche Mucchi Editore, un trentennio 45-75. Assolutamente d'accordo con te, quando mi hanno detto un saggio relativo alla politica quando ci siamo conosciuti, io ho detto: oddio, e adesso come posso cavare i piedi davanti a questa situazione, io che presento storie d'amore e d'amicizia, e invece una storia d'amore, anche questa, assolutamente, promosso a pieni voti, anche se non sta mai a dirlo e non ne ho le capacità. Sono stati anni importanti, decisamente, anni che sono stati anche molto sottovalutati, secondo me, dal sistema che abbiamo attualmente, proprio perché vi era confronto, giustizia, no?
Cioè, sì, la rimozione di questo periodo è assolutamente necessaria per poter giustificare quello che oggi avviene, che è in nome della meritocrazia, in realtà si sta semplicemente distruggendo ogni universalismo, non solo nelle pensioni, non solo nell'assistenza sociale, ma proprio idea universale che ci sia un per tutti che venga prima, prima del principio solo per chi se lo merita, no? E quindi negli anni... appunto nel 45 qualcuno come Beveridge, ministro dell'impero britannico, formulò la famosa frase dalla culla alla bara, cioè basta che tu pensi a fare il bravo cittadino, a lavorare eccetera eccetera, noi ci occupiamo di te dall'inizio alla fine, cose oggi che da stralunare, no?
Certo.
E appunto come viene fuori dal quarto di copertina che hai appena menzionato, il segreto di questi anni, che è un vero segreto, un vero mistero per oggi, no? Come mai no, non c'era questa mania di promuovere solo quelli che si meritano come oggi, no? Perché in mezzo mondo era rosso ed era di un comunismo che, per quanto facesse soffrire le popolazioni che lo vivevano direttamente, però continuava a riaffermare questa idea che giustizia sociale si poteva fare ora, e con quest'idea stavano comunque, erano all'attacco, erano in epoca di grande successo, mentre il capitalismo era in grandi problemi di autolegittimazione. Insomma, anche gli anticomunisti dovevano partire dal comunismo avanzante per definire le loro scelte, e quindi eravamo in una situazione completamente diversa. Gli ultimi, i paesi anche poveri, oppure anche le popolazioni più normalmente disagiate, erano sempre nella priorità delle liste, delle agende politiche, quindi si discuteva sempre come ridurre le ingiustizie, certo, le differenze sociali. Questo era il tema, poi che fosse usato strumentalmente o meno eccetera eccetera, in ogni caso questa priorità degli ultimi, dei proletari, delle masse sofferenti, dalla tutta la distanza dell'oggi, che se c'è una popolazione sofferente si dice è un problema di persone, si vede che lì ci sono delle persone che se lo meritano di soffrire alla fin fine, no?
Certo, indubbiamente, perfettamente d'accordo con questa analisi. Io aggiungo che quegli anni, proprio per questi grandi meriti di progresso, non sono, tra virgolette, tanto considerati nei libri di storia, che non prendono in considerazione già niente dopo la terza guerra d'indipendenza, purtroppo. Verranno ancora di più messi, tra virgolette, da una parte, in quanto proprio eresia per il sistema. Per un sistema, diciamo così, capitalista e liberista, sono anni di eresia. Non so, ad esempio, faccio un esempio stupido: Dulcino, frate Dulcino, no? Chi lo studia a scuola? Eppure è stato importantissimo nel Medioevo, e così tanti altri movimenti.
Ma in questo, su questo periodo, cioè, diciamo, viene derubricato da tutte le agende educative sotto l'etichetta di XX secolo, secolo della violenza.
Esatto.
Cioè, siccome la violenza, l'aggressività, i totalitarismi e tutto il resto dentro cui il comunismo viene fatto cadere a pennello, si evita di ragionare, si butta con l'acqua sporca anche il bambino.
Anche il bambino.
Cioè, nel senso che certo di violenza ce n'è stata, sicuramente si può fare comparativamente, se ci mettiamo a fare dei calcoli è anche discutibile che abbia questi primati, perché di orrori ce ne sono stati prima, dopo e durante, insomma.
Sì, li vediamo tuttora.
Sì, cioè voglio dire, genocidi, insomma, non è che mancano oggi, no? Quindi pericolo delle bombe atomiche non è che manchi oggi, quindi... Vabbè, ma l'importante è far dimenticare, diciamo, questa grande tendenza che nel dopoguerra nel secondo dopoguerra è massimale, ma comunque da quando esiste l'Unione Sovietica, da quando esiste un'idea di comunismo possibile, in realtà era una tendenza già ben in atto.
Certo, indubbiamente. Valerio Romitelli, L'amore della politica. Ci fermiamo un attimo da queste interessanti analisi, ascoltiamo un pochettino di musica, torniamo in diretta dopo, perché ho anche delle domande un po' cattive da farti. Ci ascoltiamo Oscar Pettiford, grandissimo bassista, Another One. Ce ne sono tante da fare, assolutamente. Argomento interessante, il libro di Valerio Romitelli per Mucchi Editore, L'amore della politica, pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale. Ci siamo incentrati su questi 30 anni su cui c'è tantissimo da dire, 45-75, ma vi è un'estensione temporale anche andando a ritroso, mi stavi dicendo, no Valerio?
Sì, cioè per cercare di capire quello che è stato appunto l'enigma dei 30 anni gloriosi del welfare state, della giustizia sociale, chiaramente mi sono interrogato su da dove viene il comunismo e il socialismo, quindi ho cercato di rimontare alle origini di tutto questo, che vengono ricondotte ancor più che al manifesto del Partito Comunista, proprio all'esistenza dei partiti socialisti nella fine dell'Ottocento, perché è da lì che nascono appunto dei corpi sperimentali dell'amore della politica, proprio perché un tentativo di questo libro è anche di dare una impostazione problematica relativamente inedita. Ci ho messo 10 anni a formularlo, cioè no, nel frattempo ho scritto tante cose, ma insomma questa sarebbe una piccola somma, lo dico anche con tutto il rischio di apparire, no, così dopo uno lo legge di tutto qui, va bene, insomma ci ho messo molto,
ci sono dei contenuti estremamente.
Ci ho messo molto a scriverlo, ma insomma l'idea di un materialismo politico piuttosto che un materialismo storico, cioè che i corpi della politica sono materia, come oggetti e agenti nella realtà collettiva, e quando non ci sono corpi collettivi come organizzati come oggi, vincono i poteri invece anche immateriali, ma che hanno delle basi solidissime, però non si fanno vedere come corpi, cioè le lobby, grandi centri di potere, che sono comunque volatili, non hanno...
Sì, sono impalpabili.
Sono impalpabili, certo. Soprattutto oggi c'è questo, che i centri dei poteri sono diventati totalmente oscuri e totalmente anche, diciamo, oscuri a loro stessi, per cui vige una specie di concorrenza cieca, no? Perché io sono contrario alle idee così del grande fratello, del grande centro di potere che si mette d'accordo per dominare il mondo, come alcune mitologie contemporanee fanno pensare. Ecco, credo che invece sia semplicemente un mondo dove chi più ha potere più combatte con il suo prossimo, perché se abbandona un attimo la lotta, certo, quello lo pesce cani, insomma, ecco.
Sì, la lotta del più forte che mangia il più piccolo, il dividi et impera nelle classi inferiori, esatto, ovviamente, esatto, destinate a essere eternamente in lotta finché non c'è comunicazione anche fra di loro. Cerchiamo appunto di approfondire e studiare queste realtà grazie a questo libro che grazie a questo libro che è anche libero, fra l'altro, e troverete sulla nostra pagina Facebook Breakfast Club Fujiko, oppure anche sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Domanda cattiva, velocissima, in conclusione a questa presentazione: come tu sei stato ventenne nel 68, io sono stato ventenne nel 70, ho vissuto l'adolescenza dai 10 ai 20 anni, nei tristissimi invece anni 80, gli anni di eversione, gli anni di Reagan, gli anni della Thatcher. Si parlava ieri in radio e si diceva, beh, diciamo che gli anticomunisti e i liberisti a Reagan dovrebbero fargli un movimento, non ne ha passata una, da Grenada, certo, a tutto questo, certo, qui è stata una roba incredibile. E appunto, certo, questi erano gli anni 80, ribadisco, in Italia la Milano da bere, l'inizio, diciamo così, di quella che è stata una ruberia incredibile, la Democrazia Cristiana che faceva i suoi interessi e tante altre realtà. Tutto è stato distrutto, tra virgolette, tutto è stato revisionato in maniera eversiva. Quanti croci celti che si vedevano in centro negli anni 80, tantissime, io le ho vissute tutte tristemente queste realtà, e facevo anch'io nella mia misera testolina da adolescente delle analisi e mi dicevo, ma se sono stati anni di grande confronto quelli che io ho, e democrazia, quelli che io ho sfiorato, ho passato, sono nato nel 69, e adesso io mi ritrovo adolescente e ragazzo in mezzo a tutto ciò, è stato più bravo il sistema a trasformare tutto questo o siamo stati più stupidi noi ad abbandonarlo? Questo è un mio eterno dilemma, ecco, si dice insomma i meravigliosi anni 80, dice così chi non li ha vissuti, però di solito i troppo giovani dicono così, perché in realtà quello che è stato lo sappiamo bene, e il mio dilemma è questo, insomma, ecco.
Ma credo che ci sia un grosso problema della fine del comunismo, del socialismo, che è finito malissimo. Cioè, io dico, non ha fallito perché ha creato, per esempio, i 30 anni gloriosi, l'esistenza del comunismo, ma come è finito veramente con un disastro oscuro, per citare un filosofo che così ha chiamato la fine del socialismo. Cioè, diciamo, se per usare formule standard, come dire, dalla prima internazionale si è passati, è andati in crisi, no? Quella di Marx e Bakunin è finita, dopo pochi anni è risorta la seconda internazionale è crollata durante la prima guerra mondiale, è nata la terza internazionale, per carità, erano tutte organizzazioni, insomma, tutte discutibili, ma la continuità dell'elaborazione del tema della giustizia sociale ha avuto una discontinuità, ma relativa, con una certa continuità per un secolo, no? Ecco, quello che è successo nell'89 è stato invece una cesura netta, cioè, certo, manca un bilancio fallimentare di questa esperienza, come dire, mancano dei conti, cioè cosa c'era di buono e cosa invece è tutto da buttare. E in quegli anni lì si è avuto proprio la sensazione che crollasse tutto questo mezzo mondo che aveva dato tante speranze, senza lasciarne una, senza lasciare una cosa. È un calcolo che secondo me non è assolutamente esaurito, cioè cosa è stato il comunismo è ancora una cosa che dovrebbe inquietare e far meditare molto, perché comunque è stato un secolo di esperienze che non hanno precedenti e forse, ahimè, non hanno successione, ecco, perché io penso che comunque sia un ciclo completamente chiuso, ma non tutto da buttare.
Assolutamente. Allora, ricordiamo il libro, l'abbiamo già ripetuto diverse volte, però una volta in più non guasta. Per chi si fosse messo all'ascolto da poco, siamo Voltiamo Pagina, la rubrica del mercoledì del Breakfast Club su Radio Città Fujiko. Siamo con Valerio Romitelli, autore dell'Amore della Politica di Mucchi Editore. Presentazione quando avviene? Mi sembra a brevissimo.
Oggi pomeriggio ci sarà Gigi Roggero e Rudy Leonelli che ne discuteranno al modo InfoShop via Mascarella 24, insomma seguirà Brindisi, questo per gli edonisti.
Alle
18:30.
Alle ore 18:30 in via Mascarella, modo InfoShop, la libreria appunto che si trova in via Mascarella, come ho detto in precedenza, per la presentazione insieme a Valerio Romitelli, L'amore della politica. Non resta che ringraziarti tantissimo, buon
grazie
lavoro,
a voi, grazie
Lupo, buona
d'ascolto.
Giornata e ti aspettiamo nuovamente nei nostri studi a questo
grazie
punto.
Molto.
Voi restate sui 103.1, facciamo un piccolo stacco musicale con Paul Desmond e Jimmy Hall, grandissimo chitarrista, uno e grandissimo sax contralto. Paul Desmond, ovviamente. Torniamo insieme perché presenteremo un nuovo collaboratore per Voltiamo Pagina. Ve l'ho detto oggi, puntata ricca, eh? Presenteremo la libreria Biblion di Granarolo dell'Emilia e insieme a Paola Saoncella vedremo un po' questo nostro primo libro letto assieme di Annie Ernaux, Il Posto. A fra poco allora, buon ascolto.